Allora, io inizio con l'approfondimento di oggi. Comunque vi dico, quest'album che abbiamo mandato si chiama Gonja, no, nel senso si chiama Mazzol di Gonja Sufi. Discretamente figo. E invece io, come al solito, vi ho preparato il pippone ecologico del mercoledì pomeriggio. Siete contenti? Spero di sì. Tutto partì da un lontano giorno ormai di settimane fa, quando ancora pensavo che Liberation Front accadesse tutti i mercoledì e che quindi mi dovessi preparare ogni settimana, da un articolo ormai vetusto apparso su Dynamo Press che si chiama Rapporto ISPRA 2021, continuiamo a farci del male. Siamo ancora a gennaio, quindi parlare del rapporto ISPRA del 2021 non è così anacronistico, nel senso che sarà uscito a inizio mese. Quindi tutti i dati sono da considerarsi ancora attendibili e parlanti insieme a noi. Diffusione urbana, costruzione di infrastrutture, copertura di suolo agricolo con serre o impianti fotovoltaici, realizzazione di piste aeroportuali, aree estrattive, discariche. Questo è molto molto altro è quanto noi chiamiamo consumo di suolo. E il consumo di suolo è proprio il protagonista di questo rapporto ISPRA che si basa sull'anno 2021. Secondo questo rapporto, nell'ultimo anno il fenomeno del consumo di suolo, nonostante i mesi di blocco di gran parte dell'attività durante il lockdown, nonostante tutti i cambiamenti sopraggiunti con la pandemia, ebbene il consumo di suolo non si è arrestato, arrivando all'ammontare di 56,7 chilometri quadrati ogni anno. O almeno l'ultimo anno è stato così. Cifre analoghe per gli anni prima. E questo dato è molto scoraggiante se si pensa che in teoria, anche solo per incontrare gli obiettivi sostenibilità dell'Agenda 2030, che già non è che sia proprio uno dei documenti più ambiziosi tra cui scegliere nel parco dei documenti presi male per il cambiamento climatico e i suoi effetti. Ecco, per incontrare gli obiettivi di questa agenda non solo bisognerebbe ridurre il consumo di suolo, ma addirittura sarebbe necessario ripristinare anche diversi ettari ogni anno. E quindi riportare il suolo a uno stato che superficialmente qui, per essere brevi e non perderci in disquisizioni filosofiche, potremmo chiamare naturale, lo stato naturale del suolo. Uso questa espressione per distinguere, diciamo, questo stato da quello che possiamo definire pavimentato o urbanizzato o cementificato o comunque sfruttato per bisogni legati alle attività umane. Leggo quindi dall'articolo. Il suolo consumato pro capite aumenta in un anno di 1,92 metri quadri, passando da 357 a 359 metri quadri ad abitante. Erano 349 nel 2015 e la copertura artificiale del suolo è arrivata al 7,11% rispetto alla media europea del 4,2%. Dati che ci parlano fino a un certo punto, perché parlare di consumo pro capite è chiaramente fuorviante, infatti chiaramente non tutti consumiamo il suolo nello stesso modo. Come al solito la maggior parte della responsabilità ricade su aziende, piani urbanistici scellerati che puntano sull'asfalto, sul cemento, comunque sull'occupazione di suolo senza scrupoli. L'industria edilizia. Diciamo che in tutto questo i singoli cittadini quello che possono fare di più dannoso per il suolo è portare il cane, farlo cacare e non raccogliere la merda del cane. Ma queste, signore e signori, sono le statistiche, quindi come spesso accade con le statistiche, tendono ad appiattire un po' le disuguaglianze e le diversità sia nei consumi che nella percezione delle conseguenze dei fenomeni che queste statistiche stanno cercando di descrivere. Nello specifico del fenomeno dell'erosione del suolo è facilmente immaginabile che i più colpiti dagli effetti del consumo del suolo sono coloro che vivono in aree periferiche in cui le infrastrutture non vengono aggiornate o sottoposte a manutenzioni e soprattutto chi vive in zone rurali poste ai confini nel perimetro delle città che gradualmente vengono conquistate o accerchiate dalla cementificazione. Venom, 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 venom. Però alcune distinzioni vengono effettivamente fatte all'interno di questo rapporto ISPRA e infatti leggo un altro dato. Il consumo di suolo è più intenso nelle aree già urbanizzate. Nelle città a più alta densità, dove gli spazi aperti residui sono limitatissimi, si sono persi 28 metri quadrati per ogni ettaro di aree verdi nell'ultimo anno, con il risultato di far diventare sempre più calde le nostre città, con il fenomeno delle isole di calore e la differenza di temperatura estiva tra aree urbane rispetto a quelle rurali, che raggiunge spesso valori superiori a 2 gradi nelle città più grandi. La famosissima afa estiva, che chiunque vive a Torino conosce molto bene. Arrivano cenni di assenso da parte della redazione. Sicuramente non è la nostra situazione in questo momento. Fa freddissimo. Fa freddo! Niente, in attesa che qualcuno arrivi a portarci un paio di calze in più qui alla Blackout House, vi spiego quali sono le conseguenze del consumo di suolo. Allora, ci sono quelle più intuitive e quelle meno intuitive. Secondo questo rapporto, le aree perse, possiamo dire così, quindi le aree in cui il suolo è stato in qualche modo consumato in seguito a qualunque attività edilizia o comunque umana che vi viene in mente, ecco, queste aree avrebbero garantito la fornitura complessiva di 4 milioni e 155 mila quintali di prodotti agricoli. Per cui se non avessimo cementificato, costruito, eroso il suolo, avremmo avuto 4.155.000 quintali di prodotti agricoli in più. Oltre all'infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua di pioggia che ora, scorrendo in superficie, non sono più disponibili per la ricarica delle falde. Per cui di nuovo, se non avessimo cementificato, costruito, bla 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 bla, avremmo 360 milioni di metri cubi d'acqua in più che si infiltrerebbero nuovamente nel terreno, andrebbero ad alimentare le falde acquifere che sono la fonte di tutta l'acqua potabile che noi possiamo avere. Ecco, questa acqua, invece di andare nelle falde, scorre sulla superficie cementificata senza avere alcuna possibilità di filtrare nel terreno e aggrava la pericolosità idraulica dei nostri territori. Tutte queste cose brutte che vi ho detto sono reali, ma sono fattori che vengono messi in evidenza come, diciamo, risultato di una visione che possiamo chiamare filosofica abbastanza dubbia, basata sui servizi ecosistemici. Secondo questa visione del rapporto tra uomo e natura, c'è l'idea che il criterio di valutazione degli ecosistemi, quindi il modo in cui noi guardiamo al territorio, all'ambiente, ai sistemi ecologici, consiste nei beni e nei servizi che questi potrebbero offrirci per le nostre attività umane. Per esempio, un ruscello dà acqua ed energia motrice, un bosco ci dà della legna, tutte le cose che esistono in natura esistono per darci dei servizi. In questa visione non viene data assolutamente spazio quindi all'esistenza in se stessa degli ecosistemi, quindi alla loro salute in quanto ecosistemi, punto e basta, non in quanto fornitori di risorse e di servizi. E questa è un po' anche la visione che pervade il libro su cui mi sono un po' basata per fare questo approfondimento sul consumo del suolo di Rosario Pavia, che si chiama Tra suolo e clima, la terra come infrastruttura ambientale. Questo libro è figo perché è stato pubblicato pochi anni fa, quindi è molto aggiornato. E per molti aspetti è un buono strumento per informarsi sulla situazione del consumo di suolo in Italia. Però anche se ci fornisce dei dati, delle analisi molto accurate, sicuramente dalla parte giusta, quella del territorio, quella insomma dell'ambiente, eccetera, eccetera, tuttavia rientra in questa mentalità dei servizi ecosistemici, per cui è tutto basato su questa retorica, per cui il buono stato di salute di un territorio sarebbe strumentale al benessere e alla soddisfazione dei bisogni umani. Una mentalità molto diffusa, ahimè. Per cui tutti gli interventi che vengono auspicati da questo Rosario Pavia hanno come obiettivo quello di garantire alle società umane, anche quelle urbane, un'erogazione soddisfacente di servizi ecosistemici. Vi do un esempio di questo punto di vista preso appunto dal libro, dall'articolo di Dinamo Press. Ecco quindi i danni ecosistemici che emergono con questa mentalità dei servizi degli ecosistemi. Considerando i costi annuali medi dovuti alla perdita di servizi ecosistemici, sia per la componente legata ai flussi, sia per la componente legata allo stock, si può stimare, se fosse confermata la velocità media 2012-2020, anche nei prossimi 10 anni, e quindi la crescita dei valori economici dei servizi ecosistemici persi, un costo cumulato complessivo, appunto di nuovo tra il 2012 e il 2030, compreso tra l'81,5 e il 99,5 miliardi di euro, praticamente la metà dell'intero piano nazionale di ripresa e resilienza. E mannaggia, quindi ecco, a causa del consumo di suolo ci perdiamo metà PNRR. Come avrete potuto intuire dal mio tono un po' scettico, io non condivido tanto questa prospettiva dei servizi ecosistemici, però il libro mi sento comunque di consigliarlo a chi fosse interessato ad approfondire la questione del consumo del suolo, e io comunque me ne sono servita ampiamente per parlare di alcuni aspetti legati a questo fenomeno, perché ci sono anche delle cose interessanti. La prima cosa interessante è un quadro storico che Rosario Pavia presenta nell'introduzione del libro. Infatti ci spiega: non sempre i centri urbani sono stati concepiti come qualcosa di radicalmente altro rispetto al contesto rurale e agricolo. E adesso vi leggo direttamente dal libro. Dunque, nei riti di fondazione delle città etrusco-romana, i sacerdoti individuavano il centro della struttura urbana nel luogo di intersezione delle direttrici di congiunzione dei punti cardinali. In quel punto si scavava il mundus, una fossa in cui si depositavano le offerte votive, tra cui frutta, primizie alimentari, sangue e resti di animali sacrificati. Il mundus era la proiezione del cielo in terra, il luogo in cui il suolo della città si congiungeva con la volta celeste e il mondo sotterraneo. In questo senso, il mundus era l'umbiculus urbis, l'ombelico della città. Anche la realizzazione delle mura rispondeva a un rito preciso, per cui le zolle sollevate dall'aratro dovevano rovesciarsi all'interno del solco che via via veniva tracciato. La fondazione della città costituiva un rito sacro, simbolico, attraverso cui la struttura urbana si predisponeva a riprodurre l'ordine del cosmo. Il rito in origine aveva forti relazioni con il culto della terra e le feste agricole. Non a caso la data di fondazione di Roma, il 21 aprile, coincideva con quella di una festa pastorale, i Parilia, e seguiva di qualche giorno quella dei Cerealia, che andava dal 12 al 19 aprile. La materia organica depositata nel mundus e la terra rivoltata nel solco del tracciato murario testimoniano con evidenza l'intenzionalità di fertilizzare il terreno urbano. In tal modo si sanciva lo stretto legame della città costruita con il suolo e la campagna. Come facilmente intuibile, le cose sono cambiate con la modernità. Un'epoca in cui viviamo ancora noi, in cui si è affermata una visione che potremmo dire più riduzionista e superficiale, letteralmente, del suolo. E infatti vi leggo sempre dal libro. Nell'arco di due secoli, a partire dalla prima industrializzazione, il processo di dissipazione del suolo si è intensificato progressivamente fino a incidere in maniera rilevante sul cambiamento climatico e sulle condizioni ambientali che garantiscono la fertilità e la tenuta idrogeologica. Ovunque nel mondo si diffondono i suoli inquinati, degradati, abbandonati, e nello stesso tempo avanzano le aree minacciate dalla desertificazione e da un'urbanizzazione aggressiva e in espansione. Infatti non sempre ci pensiamo, ma il suolo, anche se culturalmente siamo abituati ormai a pensarlo come una superficie che di volta in volta può essere calpestabile, edificabile, coltivabile e così via, in realtà è un'entità ecologica complessa la cui principale caratteristica non è la superficie, ma è lo spessore. E Pavia lo spiega bene nel libro, descrivendo come il suolo sia in realtà un oggetto stratificato e in continuo mutamento e soprattutto in connessione e comunicazione con tutti gli altri livelli di organizzazione ecologica e nonché la base fondante della vegetazione, quindi di tutto ciò che dipende dalla terra e dalla vegetazione per vivere. E in questo gruppo, diciamo, rientra la quasi totalità degli esseri viventi, sia direttamente perché sono esseri viventi che abitano fisicamente, materialmente il suolo, sia indirettamente perché si nutrono delle piante che crescono grazie a una determinata composizione del suolo. Potremmo dire in modo molto zen e olistico che tutti dipendiamo dalla terra intesa come suolo. Ma vi leggo la descrizione che ne dà Pavia, che è un po' meglio di quella che vi ho fatto io. Leggo: il suolo è veramente la pelle del pianeta, un involucro che avvolge le terre emerse, il cui spessore varia da pochi centimetri ad alcuni decimetri. Rispetto al diametro della Terra, circa 12.600 km, lo spessore del suolo è poca cosa, solo una pellicola sottilissima, da cui tuttavia dipende la vita del pianeta. Lo spessore è costituito da più strati, detti anche orizzonti. Il più superficiale è chiamato lettiera, sì, come quella dei gatti. In esso si depositano residui organici e vegetali, animali indecomposti o parzialmente decomposti. Sotto la lettiera troviamo l'humus, ricco di materia organica in decomposizione e vivente. E tra queste rientra miliardi di entità biotiche, radici, funghi, batteri, vermi, collemboli, aselli. Questi due non ho la più pallida idea di che cosa siano. Graditi suggerimenti? Qui comunque un'intensa attività biologica e chimica trasforma e rigenera di continuo il terreno, garantendo la fissazione del carbonio e l'idoneità alla coltivazione dei suoli. Gli strati sottostanti sono via via più solidi, dal limo alla sabbia all'argilla. In profondità il suolo scompare e troviamo solo roccia inerte, la roccia madre. Ecco, continua a leggere: la vita del pianeta dipende dagli strati superiori e in particolare dall'humus, nel cui spessore di appena 20-30 cm sono prodotti nutrienti che rendono fertili i terreni, garantendo quindi il sostentamento della vita vegetale e animale. e inoltre il suolo è poroso. L'acqua e l'aria penetrano nella sua struttura granulare producendo l'alterazione degli strati rocciosi e l'attivazione dei processi chimici e biologici della trasformazione delle sostanze organiche e minerali. Tutto il sistema è alla base della regolazione del ciclo naturale dell'acqua e dell'aria. Sotto ai nostri piedi una macchina perfetta di cui ancora oggi ci sfugge appieno il funzionamento. Non volevo leggerla quest'ultima parte perché ha equiparato il sistema a una macchina, mi sono dimenticata di cancellarla. Comunque no, non siamo d'accordo con il fatto che un sistema nel suolo sia come una macchina perfetta. La valente redazione di Radio Blackout mi ha spiegato cosa sono gli aselli e i collemboli. Gli aselli sono dei crostacei e invece i collemboli sono degli insetti. Una spiegazione tassonomica accuratissima di cui dobbiamo tutti essere fieri. Comunque, abbiamo descritto come il suolo in realtà non sia una superficie su cui ci puoi fare quello che vuoi, puoi giocare, puoi costruire delle case, puoi farci la fabbrica, puoi cementificarlo. No, in realtà è dotato di spessore molto complesso, ogni strato ha la sua funzione e tutto comunque interagisce con ciò che c'è in superficie, tra cui anche aselli e collemboli. Perdere questa concezione profonda del suolo significa non comprenderne il ruolo ecologico e quindi troncare i legami che il suolo ha con il vivente, eliminarne l'essenziale funzione per la vita. E questo è proprio quello che succede nella nuova mentalità moderna. Quindi vi leggo di nuovo dal libro di Pavia: il suolo nella città cambia profondamente quando, sotto la spinta dell'urbanistica igienista, le strade sono progressivamente pavimentate e dotate di reti fognarie. Il sottosuolo viene percorso da una pluralità di condotti, gas, acqua, fogne e posta pneumatica, e gallerie per treni metropolitani. La pavimentazione stradale a lastre, a pavea, a macadam si estende, copre ogni traccia di suolo naturale e solo i giardini e i grandi parchi urbani restituiscono ai cittadini il rapporto con il terreno e la varietà del manto vegetale. La città si densifica, assorbe ogni suolo libero, i parchi urbani non sono solo necessari per ragioni legate alla salute e allo svago, ma rappresentano anche una compensazione per la perdita del rapporto con il suolo, il paesaggio e una natura che è sempre più lontana.
Intanto diamo un cisti volante, controllori alla fermata del 4 dopo Corso Novara, fate cisti.
Ci sono anche arrivati due messaggi che ci hanno spiegato cosa sono gli aselli e i collemboli. Ringraziamo l'ascoltatore che si è sbattuto per cercarci la loro definizione scientifica, che non leggeremo adesso. Perché perché dobbiamo tornare alle conseguenze di questa concezione igienista del suolo. Questa concezione del suolo come potenzialmente anche sporco, no? Per cui da pavimentare, da cementificare per permettere alle attività umane di svolgersi in qualche modo in modo separato da tutto ciò che arriva dal terreno. E contrasta molto con invece quell'epoca dell'umanità descritta prima, in cui fondare una città significava intrecciare un legame indissolubile con il suolo e con i suoi frutti. Ma non solo il suolo diviene una mera superficie, come tutto ciò che viene toccato dal capitalismo, il suolo viene anche condannato con l'avvento della modernità al ruolo di merce. Nessuno se l'aspettava. Comunque vi leggo di nuovo da pagina 15. Il vero distacco dal suolo iniziò a diffondersi nel secondo dopoguerra in relazione alla rapida espansione della città e alla crescita delle periferie urbane. A quel punto il suolo diventa realmente una merce che incorpora come rendita la valorizzazione dei terreni prodotta dall'urbanizzazione del territorio. La violenza del rapporto tra costruzione e suolo: non c'è mediazione, non c'è progetto, l'attacco a terra è trattato con indifferenza, il contesto viene cancellato da sbancamenti per sfruttare in profondità e senza impedimenti e costi aggiuntivi il suolo edificabile. E ha ragione, in questo passaggio del libro viene anche citato il film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, girato nel 1963 in quel di Napoli, nella zona di Napoli, soprattutto le periferie di Napoli. È bellissimo, è un bellissimo film di denuncia delle speculazioni edilizie, soprattutto in Sud Italia, che in quegli anni di boom economico erano un po' il tratto tra dell'economia, e hanno infatti significato sia la crescita dell'economia di una nazione, ma anche la rovina di migliaia di persone a cui non era permesso di beneficiare della ricchezza che volava magicamente nelle mani degli imprenditori edilizi e dello Stato, spesso corrotto, che ne proteggeva i misfatti. Per cui consiglio a tutti la visione di questo film, perché illustra bene alcune delle conseguenze del consumo di suolo, conseguenze molto reali che hanno anche segnato la storia del nostro paese. Ma intanto io vado avanti e vi segnalo anche un altro stato della materia che assume il suolo in seguito alla sua mercificazione, e infatti è il destino a cui vanno incontro tutte le merci, ovvero quello di diventare scarto. Una volta spremuto tutto il valore che il suolo di una determinata area, magari urbanizzata, ci poteva fornire, ecco che questo diventa una munnezza della rumenta. Impoverito, buono solo a costruirci delle discariche o altri brutti edifici di periferia. Ve lo descrivo con toni meno coloriti, con le parole di Rosario Pavia: i suoli inutilizzati diventano scarti, brandelli di terreno senza nome. L'asfalto domina e rende i suoli impermeabili e, coprendoli estensivamente, ne nasconde la complessità dello spessore, la fragilità rispetto agli agenti inquinanti, l'indispensabile funzione ambientale rispetto alla qualità dell'aria e delle acque e l'influenza sul clima e la biodiversità. Per cui si può dire che il suolo reso scarto è un po' la base di tutti i rifiuti urbani e della loro mala gestione. Infatti molti rifiuti urbani organici sarebbero in realtà un'ottima ricchezza per il ripristino del suolo che è stato eroso, consumato dall'urbanizzazione. Ma lo stato dei rifiuti organici invece è molto diverso, e questo è descritto anche nel libro che vi sto leggendo. Quindi leggo di nuovo: la questione dei rifiuti ha una dimensione paradigmatica. La qualità della città del futuro dipende in gran parte dall'avanzamento culturale, tecnologico e organizzativo di questo settore, oggi marginalizzato dal piano e dal progetto. Vabbè, potete intuire qui un po' il piglio imprenditoriale che ha quest'autore. Scusate, ho fatto un taglio, ma mi vengono un po' i brividi quando sento l'espressione città del futuro. E, comunque, i rifiuti urbani organici, scarti alimentari e sfalci sono in Italia, secondo il rapporto ISPRA del 2018, il suo è un po' meno aggiornato del nostro, ma vabbè, ce lo facciamo andare bene, circa il 35% del totale, qualcosa intorno ai 10 milioni di tonnellate. E di questi solo 6 milioni sono avviati al trattamento biologico, di cui 3,2 milioni al compostaggio, 2,3 al trattamento integrato anaerobico-aerobico e 288.000 alla digestione anaerobica. Il rimanente viene trasferito negli impianti di incenerimento e nelle discariche, dove sono conferiti circa 6,9 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. I centri di compostaggio in Italia sono circa 340, in gran parte localizzati nelle regioni settentrionali, e sono impianti che accelerano il processo biologico di fermentazione e decomposizione dei rifiuti organici, trasformandoli in terriccio da utilizzare come ammendante per migliorare le caratteristiche fisiche e chimiche dei terreni. Il compost oggi prodotto è pari ad appena 1,6 tonnellate e il contributo del compostaggio domestico è del tutto marginale. Insomma, la pratica del compostaggio, anche se ben conosciuta ormai in tutti i suoi segreti, è comunque chiamata a gran voce da diversi esponenti di tutto il processo di gestione urbano come una possibile soluzione al problema del consumo di suolo, soprattutto nelle aree urbane, non viene effettuata abbastanza, e quindi c'è motivo di lamentarsene dal punto di vista di alcuni. Dal punto di vista di altri si potrebbero invece trovare delle modalità autogestite di produzione di compost, cosa che succede già in diverse realtà che spesso si trovano al di fuori dei confini urbani, ma che fanno delle semplici compostiere collettive in cui buttare tutta la munnezza organica che si produce in casa e poi spargere il delizioso terriccio arricchito sui campi per fertilizzare gli orti comuni o non comuni, e anche per ripristinare alcune delle qualità del suolo che sono potute essere state un po' erose da vari processi di insediamento umano. Comunque, un altro spunto interessante che arriva dal libro di Rosario Pavia è la descrizione del suolo come farmacon. Che cosa vuol dire questa cosa? Praticamente si prende una vecchia teoria dello storico dell'urbanistica e dell'architettura francese Françoise Choët, e spero di averlo pronunciato bene, che ha avuto un'acuta intuizione pensando al ruolo della città. Ha detto la città è sia un veleno che una cura, nel senso che in qualche modo ha portato all'evoluzione, all'espressione del genio umano. Nella città sono successe un sacco di cose fighe anche dal punto di vista sociale, politico, culturale, però è stata anche il veleno dell'umanità, nel senso che ha danneggiato gli ambienti in cui anche gli esseri umani vivono, a volte irrimediabilmente, ha provocato degli ambienti malsani, insomma, ha portato a tutte delle situazioni di disuguaglianza e di malessere sociale. Questa concezione del farmaco, quindi dell'ambivalenza tra cura e veleno, la possiamo trasferire in questo caso anche sul suolo, nel senso che certo da una parte il suolo è ciò che ci dà il nutrimento, che basa tutta la nostra esistenza materiale su questa terra, la nostra e quella di molti altri esseri viventi, forse tutti gli esseri viventi, e quindi potrebbe anche essere una soluzione in qualche modo a tutti i problemi di erosione che incontriamo oggi, no? La rigenerazione, il nutrimento del suolo, il prendersi cura banalmente del suolo che si abita sarebbe un ottimo punto di partenza per risolvere tutta una serie di problemi ambientali. E invece non è così. Oggi il suolo per noi, soprattutto noi abitanti urbani, è più un veleno che una cura. Spesso ci fa ammalare, spesso spesso cede e ci porta a delle situazioni ambientalmente molto difficili da gestire. Spesso dobbiamo spendere tantissimi soldi pubblici per delle infrastrutture che servono a compensare il fatto che il suolo non trattiene tutte le cose che dovrebbe trattenere, tra cui per esempio l'acqua. E quindi per prenderci tutti quanti un po' male, vi descrivo l'elenco che fa Pavia di tutti gli aspetti che possiamo definire velenosi del suolo oggi. Sono tantissimi, quindi preparatevi. I suoli inquinati dalle acque di scarico, dall'accumulo di polveri sottili, idrocarburi e diossine, dai residui di processi industriali ed estrattivi, dai fertilizzanti chimici, dalle discariche e dai depositi di rifiuti sono in continuo aumento. Un recente rapporto della FAO ha lanciato l'allarme, ma non entro nei dettagli. Passiamo al secondo punto. L'inquinamento altera negativamente le funzioni ecologiche dei suoli, ne compromette la stabilità, incide sulla qualità dell'ambiente e sulla salute delle popolazioni. Quando parliamo di bonifica, pensiamo ad aree inquinate, ma forse non basta. Occorre estendere il concetto fino a comprendervi la cura generalizzata del suolo. Aver cura del suolo significa rigenerarlo di continuo, consolidare la funzione di infrastruttura di regolazione dell'ambiente, utilizzarne le proprietà per neutralizzarne il veleno e renderne più efficace l'azione. Non basta spargere due robe sul suolo e lui si rigenera. O fare grandi opere di bonifica in stile mussoliniano e pensare di aver risolto il problema. La cura del suolo deve essere una cura costante, che si prenda cura, diciamo, di tutti le sue stratificazioni, che lo rende un'entità complessa. E invece il suolo della città è da tempo scomparso sotto un manto di asfalto e cemento. Il sottosuolo è tormentato da un'infinità di reti, di condutture, di gallerie, di corsi d'acqua intubati. Tra il sopra e il sotto non c'è più una correlazione organica, si sviluppano invece come due mondi separati, come due labirinti indipendenti. In effetti, chi è che sa che cosa sta succedendo sotto i propri piedi mentre cammina? Sembra che sia un mondo totalmente slegato, ed effettivamente con uno strato di asfalto tra il sopra e il sotto è così, non c'è nessuna comunicazione con il sottosuolo. La città consuma il suolo e lo sigilla in un involucro che lo rende inerte, alterandone le funzioni ecosistemiche all'interno del ciclo nutritivo del carbonio e dell'acqua. L'espansione urbana avanza e ricopre aree naturali, suoli incolti e terreni fertili per la produzione agricola, ma la rimozione del terreno per lasciare spazio all'edificazione di fabbricati e infrastrutture sopprime la biodiversità degli strati superficiali, libera i gas serra, interrompe il processo di fissazione del carbonio. Le aree destinate a giardini, parchi e alberature risultano insufficienti. L'impermeabilizzazione del suolo urbano rappresenta ovunque una perdita, un rischio che solo negli ultimi anni è percepito in tutta la sua gravità. Ridotto a un terreno arido e liscio, il suolo perde la sua proprietà di assorbire e filtrare l'acqua piovana, con effetti diretti sul rischio di inondazione ed inquinamento delle acque di falda, dei laghi e dei fiumi. Mentre un suolo coperto di vegetazione ricco di humus assorbe l'acqua, la trattiene e in parte la restituisce attraverso la traspirazione, i suoli impermeabilizzati la fanno defluire in fognature e condutture di drenaggio, trascinando con sé sostanze inquinanti depositate sulle pavimentazioni stradali come scarichi di auto, piogge e smog. L'acqua è in molti casi talmente inquinata che è necessario prevedere un sistema fognario specifico con un proprio sistema di depurazione. L'aumento dei casi di inondazione per alluvioni, per esondazione di fiumi in seguito al maggior afflusso di acqua di rilevamento superficiali è pari alla diffusione di frane e smottamenti. Tra le cause troviamo ancora suoli fragili, terreni agricoli abbandonati, versanti collinari e scarpate con scarsa vegetazione, poveri di humus, per cui non c'è ritenzione idrica, ma fenomeni di lavamento dell'acqua che portano a un ulteriore impoverimento dei suoli. E ancora, il suolo sigillato dal cemento e dall'asfalto cessa di respirare. Senza traspirazione diminuisce l'apporto di vapore acqueo nell'atmosfera, con la conseguenza di un'alterazione del ciclo dell'acqua e la perdita del suo effetto di rinfrescamento sul microclima dell'ambiente costruito. Di nuovo, sempre legato al calore, cemento e asfalto assorbono più calore del suolo naturale. La loro minore capacità di riflettere le radiazioni solari, riflettanza, che si chiama proprio così, insieme all'insufficiente presenza di vegetazione, di specchi d'acqua e di ventilazione naturale, produce negli ambienti urbani, soprattutto nelle ore notturne, un aumento della temperatura sensibilmente maggiore rispetto alle aree rurali o ai settori urbani in prossimità dei parchi. E ancora, ultimo, l'impermeabilizzazione dei suoli, privando il terreno di acqua e ossigeno, distrugge la preziosa biodiversità dell'humus, mentre le infrastrutture di superficie realizzano spesso delle vere e proprie barriere che interrompono i corridoi ecologici di specie umane e vegetali. Tutta questa roba è conseguenza del cemento, dell'asfalto, ebbene sì, sì. Vi ho fatto questa carrellata di problemi connessi all'erosione del suolo perché secondo me è una cosa su cui non pensiamo spesso, cioè non è che ci svegliamo tutte le mattine e pensiamo cazzo l'erosione del suolo quando camminiamo, no, è una roba a cui non pensiamo molto proprio perché è invisibile, perché tendenzialmente sono tutte cose che capitano letteralmente sotto i nostri piedi. Però sentiamo spesso parlare di interventi di ripristino, di rigenerazione del suolo, di varie altre misure che potrebbero essere prese per rinforzare in qualche modo il suolo, inteso sì come infrastruttura ambientale.
Basti pensare ai processi di diciamo di implementazione dei servizi, quindi a un maggiore costo per esempio delle case, laddove il suolo ospita per esempio i bidoni della spazzatura interrati oppure i cavi di fibra ottica che permettono una maggior velocità di internet, dei computer, delle connessioni, oppure basti pensare al servizio della metropolitana, laddove in una metropolitana esiste, aumenta a dismisura il prezzo delle case, quindi quello che c'è nel sottosuolo insomma è messa più nel processo, nel foglio mi sono un po' perso. Insomma, acquista molto valore laddove il terreno è ricco di humus commerciale.
E ha ragione il nostro Keivan, è vero, cioè, tra l'altro tra le cose che ha detto ha evidenziato anche il sottosuolo come possibile infrastruttura anche di la materialità del digitale, per cui tutti i cavi sotterranei che servono ad alimentare le nostre connessioni internet, il nostro traffico di dati, ebbene, trovano nel sottosuolo un ottimo posto per essere un po' sbattuti lì fuori dallo sguardo di tutti, per cui noi possiamo continuare a illuderci che siamo in un grande cloud in cui siamo tutti leggeri e brillanti. Ma in ogni caso ci salutano dal di là del vetro e noi ricambiamo linguacce, smorfie e anche altre cose che non vi sto a dire perché sono solo tra di noi. E comunque concludo perché si è fatta anche una certa, io sto parlando da un sacco di tempo. Ci sono vari interventi, appunto, come dicevo, di ripristino e rigenerazione del suolo che vengono proposti a destra e a manca da ambientalisti, da varie istituzioni, perché effettivamente il problema dell'erosione del suolo è un problema reale che si presenta ad ogni inondazione, ad ogni crollo, ad ogni frana. E purtroppo di questi tristi eventi ne abbiamo visti a bizzeffe negli ultimi anni, con una frequenza sempre più preoccupante. E tuttavia, finché si rimarrà in questa mentalità mercantilistica e strumentale che caratterizza tutto ciò che viene intrapreso nel nostro tempo, anche se per fini nobili come rigenerare il suolo, non si arriverà mai instaurare quel rapporto con il suolo che appunto è caratterizzato dalla stessa complessità del suolo stesso e delle relazioni che esso intrattiene con tutto quello che lo circonda e che lo sovrasta, e continuerà semplicemente il suolo a essere nutrito per profitto, per sfruttamento, per permettere l'accumulazione di infrastrutture che servono alla crescita economica, all'espansione dell'azione umana. E ci precluderà la possibilità negoziare con l'ambiente, di instaurare con esso dei rapporti di cura reciproca, di rifornimento reciproco di cose che servono a entrambi. Rimarremo, finché le realtà urbane, diciamo, continueranno a essere i mostri di distruzione, devastazione, di risucchio di risorse che al momento sono, non potremo mai pensare veramente a delle città integrate con ciò che sempre meno a ragione, ahimè, chiamiamo natura. In barba a tutti gli architetti hipster che vogliono creare le città campagna o le campagne città, metterci le mucche nel seminterrato.
Nel tetto, sul tetto, le
certo,
mucche.
Certo. E diventiamo tutti un album dei Pink Floyd, così. Per cui non ascoltate gli architetti hipster, cagate direttamente per terra. Questi sono consigli inestimabili, preziosi. Ma insomma, vi consiglio la lettura di questo libro con spirito critico, mi raccomando, non fatevi catturare dall'ottimismo di Pavia, che parla di città del futuro e di compost cities. Insomma, trovate delle soluzioni migliori di quelle che ha trovato quest'uomo,
anche perché uno che si chiama Pavia, che parla di città, insomma,
un po' di sospetto te lo fa venire, eh. Niente, vi lascio con un po' di musica,
no,
e poi no?
Volevo solo aggiungere una cosa, prendendo quello che hai detto. Ho parlato prima della messa a valore del sottosuolo, di come può aumentare il prezzo del valore, per esempio, delle case o il fighettume di un quartiere, per dirlo così, alla spiccia. E volevo aggiungere anche questa cosa che dicevi tu: laddove c'è la natura, uguale arricchisce il quartiere e il valore delle case. Due alberi messi di fronte alla finestra, la possibilità di avere attorno un orto urbano, un giardinetto per i bambini che non sia quello schifo recintato di plastica che si vede ultimamente, dove lasciare scorrazzare i bambini. Insomma, questi diventano diciamo elementi che possono aumentare il valore di una zona della città. Quindi, da una parte i canali del capitalismo che vanno sottoterra, da una parte invece quello che si deve vedere è che si mostra la città che deve essere green, deve essere verde, deve esserci la natura in mezzo al cemento che crea tutte del plus valore di vari quartieri.